Be seated.
Accomodatevi. È buono essere di nuovo qui stasera, riconoscenti di avere di nuovo questa opportunità per servire il Signore. E dopo avervi trattenuti così a lungo ieri sera, sento che non sarebbe giusto trattenervi ancora a lungo stasera. Proprio là dietro, ascoltando uno dei nostri fratelli associati nel Signore che è appena arrivato dall'Indiana, scosso da un sogno strano. Non è mai stato prima a Shreveport in vita sua. Ma ha sognato l'altra notte di venire a Shreveport, non con la sua macchina, ed è venuto in qualche luogo, in una chiesa dove io stavo parlando. Disse, dopo aver predicato e pregato per i malati, disse, sta per accadere qualcosa. Disse, era tornato il giorno dopo e disse di conoscere l'edificio, il suo aspetto. Disse, c'era un auditorium civico dall'altra parte della strada, ma non entrarono nell'auditorium. Disse, era su questo lato, in un edificio di pietra in cui c'era un'ala e l'edificio era disposto proprio così. Ed il ragazzo è uno che fa sogni. Ho visto i suoi sogni e so che sono veri. E disse poi l'ultima sera che io stavo parlando e pregando per i malati e dissi qualcosa sta per accadere e risuonò come un rombo di tuono. E disse, le persone cominciarono a gridare, e disse, mentre il tuono cominciò ad andar via, ebbene, disse, ciò produsse una voce e cominciò a parlare. Dice, quel parlare stava proseguendo. Attraverso queste vetrate, finestre quassù, venne la gloria di Dio che entrò nella forma della colonna di fuoco. Non l'aveva mai vista, ci ha sentito parlare di essa, ma lui stesso non l'aveva mai vista. E disse, sera là, passò così attraverso le finestre e formò quella luce, come si vede nella fotografia, proprio qui sopra l'uditorio, e disse, stava rombando qualcosa, e disse che io mi alzai e dissi, quello è Geova Dio. E disse che gli ricordò di quando pensava ad essa, quando Mosè chiamò e condusse il popolo fuori dall'Egitto, e dissero, che sia Mosè a parlare, non Dio, affinché non moriremo. Disse tutti erano sul pavimento, le mani alzate, gridando. Disse che anche lui stava gridando, Signore Dio, ti amo, ti amo. E sua moglie lo scosse e lo svegliò. Lo vedo proprio ora che scende per la corsia. Il fratello Jackson, una volta un predicatore metodista, e ne è stato così turbato che è venuto e quando è entrato ha detto di essere così sbalordito. Esattamente come lo aveva visto in un sogno. Non so cosa significhi, il Signore me l'ha nascosto. Ma potrebbe accadere qualcosa, visto che il fratello Jackson ha sognato ciò. Sapendo che è un uomo davvero onesto, servitore di Dio. Ed io so che ha fatto sogni. È venuto da me ed il Signore mi ha dato l'interpretazione. Avveniva perfettamente in quel modo. Una volta persino per il mio andare in Arizona, lui lo sognò. Ed è molto disturbato e con sua moglie l'ha portata. Lei presto deve partorire e l'unico modo in cui potesse partire era con l'aereo. Non aveva un soldo per venire e qualcuno gli ha dato i soldi. E quindi è andata in modo misterioso, così potrebbe accadere qualcosa. Noi lo speriamo. Non sappiamo proprio cosa provvederà per noi il Signore. Ora siamo grati al Signore di vivere nel giorno in cui viviamo appena prima della venuta di Gesù. Come ho detto prima, è il tempo più grandioso di tutta la storia. Preferirei vivere proprio ora che in qualsiasi tempo sulla terra. Vedo qui davanti a noi di nuovo stasera il mio buon amico e il fratello Dow. L'ho menzionato nell'auditorium stamane. Il fratello Dow oggi compie 93 anni. Quanto è benedetto! Con la sua vita contribuisce alla gloria, alla lode di Dio. 93 oggi. Buon compleanno a te, fratello mio. E so che in tutto il paese ci sono molti dove sono in ascolto stasera. Anche loro augurano un buon compleanno al fratello Bill Dow. Lui è un amico davvero intimo di Oral Roberts, ha aiutato molti nella via del Vangelo ed altro, è un nostro grande amico. Sono lieto di vedere qui il fratello Mann, un altro predicatore metodista, seduto qui, salvato e battezzato con lo Spirito Santo e nel nome di Gesù Cristo. Lui è anche uno dei nostri associati dall'Indiana e credo che il fratello Hickerson sia seduto qui accanto a lui, uno dei nostri diaconi da Jeffersonville, Indiana, lassù stasera sono in ascolto. E credo che il fratello Wheeler, uno dei diaconi, è qui da qualche parte ed io non l'ho ancora proprio individuato, qualcuno lo sta indicando e lo troverò tra poco, seduto in fondo, proprio in fondo sulla destra, sì. Fratello Banks Wood, se sei in ascolto stasera, tuo fratello era qui ieri sera. L'ho visto mentre uscivo, il fratello Lyle, testimone di Geova, fu convertito tutto il gruppo. Lyle è stato chiamato a motivo di una visione del Signore. Lyle era seduto nella barca quel giorno. Quando il giorno precedente gli fu detto che qualcosa sarebbe accaduto riguardo alla risurrezione di vita, anche lui fu un vero testimone di Geova. Ma quel mattino seduto là pescava ed aveva preso, ebbene, aveva un grandissimo, quel modo del Kentucky, sapete, un grosso ame, un pesciolino molto piccolo, l'aveva inguaiato e aveva proprio tirato fuori branchie, viscere e tutto, l'aveva gettato nell'acqua, un pesciolino persico, e disse: ebbene, piccolino, hai sparato il tuo ultimo colpo. Il piccolo, gettandolo bruscamente sull'acqua, morto, il vento lo spinse tra delle ninfe. Ed il giorno precedente, seduto, dissi: lo Spirito Santo mi ha detto che ci sarà una risurrezione di una piccola creatura. Forse potrebbe essere un gattino. Quando sarei tornato a casa, poiché appena, quando stavamo cercando di trovare dell'esca per pescare, il fratello Wood ed io, che stasera è in ascolto, mia figlia, che è una giovane donna seduta qui, fidanzata con questo soldato allampanato, mentre loro si avvicinò e disse: papà, lei e l'altra ragazzina dissero: noi, ora, chiunque può avere qualsiasi tipo di animale domestico voglia, ma a me di certo non piace il gatto, così lei ne ha nessun Branham. Così noi, lei disse: oh, abbiamo trovato una povera gatta qua fuori, papà, ha mangiato qualcosa ed è, qualcuno l'ha avvelenato ed è tutta gonfia. Disse: papà, morirà subito, possiamo metterla in una cassetta e tenerla un paio di giorni? Dissi: fatemi vedere la gatta. Ebbene, andarono a prendere la gatta, vidi cosa sarebbe avvenuto, così le diedi una scatola ed il mattino dopo c'erano circa 7-8 gattini, sapete? Così mio figlio Joe ne raccolse uno, lo strinse, lo fece cadere a terra e proprio il piccolo era là, dimenandosi continuamente, morì. E dissi al fratello del fratello Lyle, dissi: sai, può darsi che sia quel gattino che verrà risorto, come abbiamo visto il Signore fare cose simili. Il fratello Lyle era nuovo nella via. Lo Spirito Santo gli aveva detto che era sposata e quello che aveva fatto, ed i mali che aveva fatto, le cose che aveva fatto. Ebbene, pensò che fratello Banks mi stesse raccontando quelle cose. Ma quando esso lo portò davvero alla luce e gli disse cosa aveva fatto la sera prima, quello fu troppo per lui. Non riusciva a capirlo. Poi il mattino seguente, mentre si era pescato tutta la notte quel pesciolino, ne avevamo presi alcuni per esca, ma lui gettò proprio quel pesciolino nell'acqua, tremava, floscio. Circa mezz'ora dopo eravamo seduti là ed ero, dissi: fratello Lyle, hai lasciato il pesce inghiottire l'amo fin dentro lo stomaco, vedi? Dissi: prendi la lenza qui, rivoltala, l'esca in questo modo, non appena la tocca. Dissi: allora lo tieni e poi lo porti dentro. Dissi: lui, non tirarlo fuori così, non lo inghiottisce, tu prendi il pesce. Lui disse: bene, aveva una grandissima lenza appesa, disse: questo è come lo facciamo, così. Quindi proprio in quel momento udì qualcosa giungere da lassù, dalla cima del monte, un turbine che continuava a vorticare. Eccolo scendere così e lo Spirito di Dio venne sulla barca, disse: alzati in piedi, disse: parla a quel pesce morto, di io ti ridò la vita. E quel pesciolino era rimasto di stesso la mezz'ora con le viscere e le branche in bocca. Dissi: pesciolino, Gesù Cristo ti ridona la tua vita, vivi nel nome di Gesù Cristo. Si girò sul dorso e andò attraverso l'acqua il più energicamente possibile. Fratello Lyle, sei qui da qualche parte? Io ti ho visto ieri sera, se è dentro, fuori o dove si alza la mano, se posso vederti. Cosa dite? Sì, in alto, nella balconata, là dietro attraverso la vetrata. Ecco l'uomo, un testimone di Geova. Lui disse: fratello Branham, era tutto eccitato, disse: è buono essere qui, non è vero? Disse: pensi intendesse me, poiché ho chiamato quel pesciolino? Ho detto: hai sparato il tuo ultimo colpo? Ha detto: quello significava qualcosa per me. Ho detto: no, è solo una conferma. Era tutto sconvolto in merito a ciò. Ebbene, viaggiamo insieme e si vedono accadere quelle cose, sapendo... Ora, pensate soltanto, ciò cosa doveva mostrare. Avevo molti bambini spastici per cui pregare sulla mia lista di preghiera. Ma quando la visione venne, fu per un pesciolino lungo circa 2 o 3 pollici. Sembrava che l'amo fosse grosso quanto il pesce. Ma ciò di cui si trattava era mostrare che Dio guarda anche le piccole cose, capite? Un giorno, quando i lebbrosi erano in tutto il paese, egli usò la sua potenza e pose una maledizione su un albero. Esso iniziò ad appassire, quando c'erano persone distese dappertutto bisognose di quella potenza di guarigione. Ma capite, egli voleva mostrare di essere Dio al di sopra di tutto, sia piccolo che grande, qualsiasi cosa sia. Egli è ancora Dio sopra ogni cosa, tutta la creazione. Così lo amiamo, perché questo ci fa sapere che se egli è interessato a parlare la parola di vita in un pesciolino insignificante... che giaceva là morto sull'acqua da mezz'ora, un giorno o l'altro egli potrà pronunciare la vita nei suoi figli. Poco importa se il vostro corpo non sarà altro che un cucchiaio di polvere, egli parlerà e noi un giorno gli risponderemo. Egli è il Dio che è interessato a tutto ciò che facciamo, a tutto ciò che diciamo, ogni cosa. Egli è interessato. Ora chiniamo i capi ovunque. Ora mi chiedo, prima di pregare, se c'è qualcuno stasera interessato a lui ma non ha ancora la propria prenotazione per l'altro paese dove lo vedremo. Sapete, non potete entrare senza prenotazioni, e se non le avete ancora fatte ma vi piacerebbe essere ricordati ora in preghiera, che ogni cosa sia messa a posto fra voi e Dio stasera, vorreste solo alzare la mano, direte: ricordati di me, Signore. Siete, lasciate che egli veda la vostra mano. Dio, accordalo. Padre celeste, mentre stasera stiamo tra i vivi e i morti, e queste cose che stanno accadendo in questi giorni misteriose, certo che sono misteriose, ma Dio, tu sai se sono vero o meno. Tu sei il solenne giudice di cielo e terra. E diciamo questo, Signore, solo per incoraggiare le persone. Alcune delle cose che tu ci hai mostrato, affinché possano essere incoraggiate ad amarti e crederti, servirti e sapere che non importa quanto piccola sia l'azione, buona o cattiva, tu la vedi. Prego, caro Dio, che tu benedica ognuna di quelle mani stasera e l'anima e lo spirito che hanno motivato che quella mano si alzasse. E prego, Dio, che questa sia la sera in cui saranno fatte le loro prenotazioni per quel paese al di là del fiume. Accordalo. Guarisci i malati e gli afflitti, Signore, sia qui sia in tutta la nazione dove la trasmissione sta arrivando tramite i telefoni. Benedici quelli in ascolto che non sono salvati, dalla California a New York, dal Canada al Messico. Accorda, Signore, che ogni persona nel raggio del suono della nostra voce stasera sia salvata dai propri peccati, guarita dalla propria malattia a causa della tua presenza divina. E questo nostro fratello Jackson, che ha viaggiato in aereo per tutte queste migliaia di miglia fin qui, per essere qui perché qualcosa stranamente ha scosso il suo cuore. Ed essi avranno dei sogni e vedranno visioni. Caro Dio, tu me l'hai tenuto segreto. Cosa questo significhi? Io non lo so. Ma se ci visiterai, Signore, prepara i nostri cuori ora per quella visita, affinché potremo essere in aspettative, non sapendo cosa tu farai e non sapendo se tramite questo sogno tu hai promesso di visitarci. Non lo sappiamo. Ma stiamo solo citando quelle cose che comprendiamo, poiché hai promesso di visitare il tuo popolo e preghiamo che tu ti renda reale per noi qui. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora stasera, dopo avervi trattenuti così a lungo ieri sera e stamattina, sto diventando un po' rauco. Ho un parrucchino che porto sul punto calvo qui quando predico, ma questa volta l'ho dimenticato e quest'aria che passa attraverso queste finestre inizia a darmi un po' di raucedine. Dovevo concludere le riunioni. Ma da quando porto quello, allora non mi dà più fastidio, continuo proprio. E l'ho dimenticato, e posso sentirlo un po', così le vostre preghiere saranno apprezzate. Ed ora questi sono due servizi al giorno che diventano quasi... sapete, quando avete fatto molte miglia, ciò si può sentire. Così ora per voi in California, là in Arizona, tutti noi inviamo saluti in tutta la nazione. Il fratello Leo ed il gruppo che sta aspettando il Signore a Prescott. Siete ora invitati e tutti voi vicino a Phoenix. Una settimana da stasera saremo là a Yuma al ricevimento. Hanno già venduto tutti i biglietti laggiù e hanno preso un auditorium più grande e non possono accomodare le persone. Così venite presto tutti voi per entrare. Poi da là proseguiremo verso Los Angeles lunedì prossimo, la prossima domenica sera. E così contiamo di vedere tutti voi laggiù. Le ricche benedizioni di Dio riposino su tutti voi. A voi a New York e a voi che siete lassù in Ohio e in diversi luoghi. Tra breve voglio predicare il messaggio della traccia del serpente, la bestia al principio e la bestia alla fine, al tabernacolo. Billy vi invierà un biglietto su questo quando lo diremo, perché lo farò al tabernacolo, perché come minimo durerà 4 ore o più. Così voglio che voi qui e in qualunque luogo ora siate, che andiate al libro di Giobbe, libro molto strano da cui predicare, ma voglio usare solo alcune note qui ora. E poi domattina, qui al tabernacolo, ci saranno servizi di scuola domenicale. A che ora iniziamo qui? Le 9:30. E poi ho il privilegio di parlare di nuovo qui domani e se il Signore vuole, volevo parlare sull'argomento, se Lui vuole, ora, mentre studiavo oggi pomeriggio, per mostrarvi che c'è solo un luogo in cui Dio incontrerà un adoratore. E posso dirvi qual è quel luogo e qual è il nome di quel luogo dove Dio incontrerà l'adoratore. E poi domani sera chiederò un favore, cioè per un servizio di guarigione. Io voglio un servizio di guarigione all'antica. E se il Signore vuole, voglio parlare su un argomento che oggi mi ha allarmato. Quando il fratello Moore ed io stavamo parlando insieme, i miei preziosi fratelli, stavamo esaminando le scritture. E come è stato piacevole stare con quei fratelli, come ai vecchi tempi. E lui ha detto, sai, fratello Branham, di tutto il predicare che tu abbia fatto qui per noi a Shreveport, l'agnello e la colomba è stato uno dei messaggi più eccezionali che tu abbia mai portato qui a Shreveport. Ha detto, credo che con il tuo messaggio così faticoso per te oggi, uno così non lo farai più. Quando manco quello, manco il mio messaggio. L'amore è il mio Caro agnello morente, il tuo sangue prezioso non perderà mai la sua potenza, finché tutta la Chiesa di Dio redenta sarà salvata per non peccare più. Da allora per fede ho visto quel flusso, alimentato dalle tue ferite. L'amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché non morirò. Domani sera, se sarà la volontà del Signore, voglio predicare di un argomento sulle ali di una colomba bianca come neve. Domani sera il Signore scende sulle ali di una colomba. Cioè, se il Signore vuole, la mia voce non peggiora troppo. Ora, così pregate per noi. E poi voglio una riunione di preghiera all'antica, come avevamo al principio. Nessun discernimento, dare semplicemente un biglietto ad ognuno che desidera si preghi per lui. Ora, dovete avere un biglietto, così siate qui di buon'ora, così Billy potrà darvi un biglietto e tenerlo in fila. Se non lo fate, le persone continuano proprio a tornare indietro, e tornare indietro, e non c'è alcun termine alla fila. Tutti possono avere un biglietto. Voglio che il fratello Jack stia vicino a me nella fila di preghiera, come era solito, e il fratello Brown mi porti le persone invece di Billy Paul. Io voglio una fila di preghiera all'antica, e pregheremo come pregavamo anni fa. Sono lieto stasera di avere con noi un altro fratello associato. Ho appena guardato attorno e l'ho riconosciuto e visto allora, alcuni minuti fa, il fratello Gordon Lindsay. Lui è uno dei veterani, era stato con noi molto tempo fa. Ha fatto un grande lavoro nel stampare, sta stampando ora il mio libro Le sette epoche della Chiesa. Speriamo di aver pronto inoltre i sette suggelli. Se gli capita di leggerlo prima di stamparlo, avremo un dibattito teologico. Sento che sta per arrivare. Ma lui sa che non sono un teologo, così. Ebbene, siamo in aspettativa per domani sera. Se sei qui dentro, fratello Lindsay, vieni qui domani sera. Se lo farai, vieni qui a stare con noi sul palco per una riunione di preghiera all'antica. A quanti piacerebbe vedere di nuovo una di quelle riunioni all'antica dove facciamo salire le persone? Questo sarà ottimo. Ora, per questo scopo, dunque, portate i vostri ammalati ed afflitti domani sera. Ora, se avete il libro di Giobbe, il 42esimo versetto o 42esimo capitolo e i primi sei versetti del 42esimo capitolo di Giobbe, molto strano. Fratello Ted Dwelly, se sei in ascolto stasera là a Phoenix, ti ricordi che tu ed io una volta abbiamo parlato circa una o due settimane fa e ci siamo riferiti a questo? Ti ho detto un giorno o l'altro, sarebbe diventato un testo per me e lo voglio usare stasera. Allora rispose, e Giobbe rispose al Signore e disse, ascoltate attentamente ora questa lettura. Io so che tu puoi tutto e che senza dubbio ciò che tu abbia deliberato non può essere impedito. Chi è costui che oscura il consiglio senza scienza? Perciò io ho dichiarata la mia opinione, ma io non intendeva ciò che io diceva. Sono cose meravigliose sopra la mia capacità ed io non le posso comprendere. De, ascolta, ed io parlerò, ed io ti farò delle domande e tu insegnami. Io avea con gli orecchi udito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. Perciò io riprovo ciò che ho detto e me ne pento in sulla polvere ed in sulla cenere. Ora voglio prendere un testo da quel quinto versetto. Io avea con gli orecchi udito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. Possa il Signore benedire la sua parola. Giobbe, prendiamo parte della sua vita. Giobbe era un profeta, era un uomo che visse in passato, prima che fosse scritta la Bibbia. Si stima che Giobbe sia uno dei libri più vecchi della Bibbia, poiché fu scritto prima che fosse scritta la Genesi. Giobbe, questo grande guerriero e profeta, era un uomo potente nel suo giorno. Senza dubbio era stata educata e aveva servito il Signore tutta la sua vita e aveva vissuto una vita così valorosa verso le persone che tutti avevano rispetto di lui. Ma era giunta ad un punto in cui qui definisce essere tentato dal Signore, ma vorrei usare la parola essere messo alla prova dal Signore. E veramente ogni figlio che viene a Dio deve prima essere un figlio preparato, messo alla prova, provato. E poi se la prova diventa dura e pensiamo sia troppo dura e non vogliamo ascoltare, badate, allora egli disse che diventiamo un figlio illegittimo e non un figlio di Dio, poiché non c'è nulla che possa smuovere un vero figlio di Dio nato di nuovo dal suo genitore, vedete? È parte di lui. Non potete rinnegarlo più di quanto potreste rinnegare voi stessi, capite? Avete avuto l'esperienza, siete stati preparati e messi alla prova. Ed ora quest'uomo, essendo un profeta, aveva avuto accesso alla grazia di Dio, ma Giobbe non aveva una Bibbia da leggere. Lui, la Bibbia allora non era scritta, ma lui aveva accesso a Dio per rivelazione e per visione. Quello accadde prima che la Bibbia fosse scritta. Ora scopriamo e prendiamo parte della sua vita quando Dio lo benedisse e lo rese un grande uomo. Ebbene, tutti persino lo rispettavano, persino la sua saggezza era divenuta così grande. La sua ispirazione da Dio lo aveva rivendicato essere un servitore di Dio, così chiaramente che le persone venivano da ogni luogo per ascoltarlo. E allora Satana cominciò ad accusare quest'uomo. Ed è così che fa con ogni servitore di Dio ispirato. Satana è sempre là per accusarlo di ogni cosa che fa che non è giusta. E ora scopriamo la sua vita e le sue prove, la sua grande fede. Persino Gesù, quando venne sulla terra, si riferì alla pazienza di Giobbe. Egli disse, non avete letto della pazienza di Giobbe? La fede aspetta con pazienza che la parola promessa sia adempiuta. Ora, qui notiamo che Giobbe, dopo aver attraversato le sue prove, tutte le sue afflizioni, lui aveva una bella famiglia, gli fu tolta, aveva buona salute, gli fu tolta. Tutto ciò che possedeva in questa vita gli fu tolto ed egli sedette su un cumulo di cenere con un pezzo di coccio grattandosi le ulcere. Ed anche sua moglie gli parlò contro dicendo, perché non maledici Dio e muori? Lui disse, tu parli come una donna stolta, disse, il Signore ha dato ed il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Ora Satana era andato davanti a Dio perché poteva andare davanti a Dio e accusare i cristiani o i credenti continuamente. Così lui accusò Giobbe di molte cose e disse che Giobbe la ragione per cui poteva servire Dio era perché tutto gli andava bene. Disse però, se tu lo darai nelle mie mani, farò sì che ti maledica in faccia. Voglio che notiate la fiducia che Dio aveva in un credente, vedete. Egli è, in altre parole, Dio disse a Giobbe, ovvero disse a Satana, così. Non puoi farlo. Lui è un giusto uomo giustificato. È un buon uomo. Lui non c'è nessuno come lui in tutta la terra. Oh, che uomo! Che Dio stesso avrebbe detto al suo nemico, il mio servitore è così perfetto. Non c'è altro uomo sulla terra come lui. Oh, se solo potessimo essere quel tipo d'uomo, che Dio potesse conferirci quella fiducia, da saper che non ci allontaneremo dalla sua parola né dal suo essere in nessun modo, proprio restare saldi ed egli possa porre la sua fiducia in noi. Ora, Giobbe era un uomo che seguiva i comandamenti di Dio alla lettera, esattamente, e Satana lo sapeva, ma disse, se tu me lo darai, farò sì che ti maledica in faccia. Così Dio gli disse, bene nelle tue mani, ma non prendergli la vita. E Satana si spinse proprio fin dove poteva su ciò, gli prese ogni amico e tutto ciò che aveva, quasi tutta la sua vita, ma non poteva prendere la sua vita. Ma Giobbe rimase ancora saldo, non c'era nessun tirarsi indietro. Vedete, quando un uomo o una persona una volta viene veramente in contatto con Dio, con quella genuina fede rivelata che Dio esiste, non c'è nulla, nessun tempo e nessun dove che possa mai separare quell'uomo dal suo Dio. Credo fosse Paolo che disse: non c'è conflitto, né fame, né pericoli, né creature viventi, né morte, né nulla che possa separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Voi siete ancorati al sicuro in Lui, perché siete stati ordinati a quella vita. Ma Satana pensava di poterlo contorcere un po' e colpirlo e farglielo fare. Ma vedete, Giobbe, con la sua perfetta rivelazione di Dio e chi Dio era e come Dio lo amava, egli attese. Non importa quali fossero le circostanze, attese che la sua fede fosse confermata, poiché aveva fatto presa su Dio. Una rivelazione, ciò che ho detto ieri sera. Ora, quando i malati che sono nell'edificio, gli storpi, o voi che avete bisogno di Dio, quando potete ricevere quel tipo di rivelazione che siete giustificati, quando siete davvero giustificati nel chiedere la cosa che chiedete e credete che Egli è un rimuneratore di coloro che lo cercano diligentemente, allora non c'è nulla che possa separarvi da quella fede che è ancorata in voi. Vedete, ma prima deve esservi rivelato. Qualcuno non molto tempo fa, un gruppo di uomini, uno di loro è in ascolto stasera e mi ha detto, continuava a dirgli: andate in Kentucky, laggiù c'è petrolio. Sapevo che c'era, l'ho visto in una visione. Ebbene, il fratello Demos e gli altri non ci andarono per molto tempo. Dopo un po', infine, dissero, dopo che era subentrato il Texas, e dissero: ora ci andremo. Io disse: avreste dovuto andarci molto tempo fa. Ma non l'avevano fatto. Demos disse: ho fatto un grosso sbaglio su questo nel non farlo, fratello Branham. Dissi: se ci fossi andato, l'avreste avuto tutto. Ebbene, non vollero dare ascolto. Poi prima di partire quella sera, il luogo dove stavamo pranzando, lo Spirito Santo mi mostrò una grossa fessura nella terra e dentro quella fessura era pieno di petrolio. E questi straripamenti in Kentucky erano solo piccoli strati di petrolio da cui stavano pompando. Questo però veniva dal flusso principale. E dissi: fratello Demos, è là. Così andarono a cercarlo, dissero: vieni giù a dirci dov'è il pozzo del petrolio. Dissi: oh no, no, no. Vedete, non usiamo il dono di Dio per il commercio, no, no. Egli poteva dirmi dove si trovava, ma non ho alcun bisogno di questo. Non avrei neanche abbastanza fede da chiederglielo, vedete. Se ne avessi bisogno, credo che se glielo chiedessi egli me lo direbbe. Ma prima, vedete, i vostri motivi e i vostri obiettivi devono essere giusti. Dovete avere dei motivi per questo. Dio non concede queste cose solo perché le chiedete. E non potete chiedere in fede se non c'è un vero obiettivo per questo, per essere nella volontà di Dio. Vedete, se volete stare bene, perché volete stare bene? Vedete, se volete essere guariti, perché volete essere guariti? Cosa state dicendo a Dio? Cosa volete fare con la vostra vita quando sarete guariti? Vedete, dovete avere un motivo e un obiettivo. E devono essere giusti secondo la volontà di Dio. Ed ecco quando la fede vi viene rivelata e Dio per sua grazia sovrana pone là dentro quella fede, allora è fatta. Vedete? Vedete ora? Ora per rendere vera quella parola, quando i fratelli scesero là, presero un tizio, passò di là e comprò un mucchio di roba e vendette locazione e truffò l'altro in questo modo, dissi: vedete, non funzionerà. Ora, solo per rendere certa la profezia, entro 100 yard da dove questi uomini stavano scavando i loro pozzi, un uomo trovò il pozzo grande ed è là 1100 barili di petrolio in mezza giornata o qualcosa del genere o altro così. Butta fuori ancora proprio in quel flusso principale, ma solo per rendere la profezia, la parola che aveva detto che sarà là, esso era là. Gli altri sono quasi tutti prosciugati in tutto il Kentucky. Piccole pozze le pompano per un po' e passano. È solo lo straripamento da questo, vedete. Ma perché l'egoismo entrò in ciò? Gli obiettivi erano sbagliati. Firmando un mucchio di roba sarebbe in questo modo, quando avevano promesso che l'avrebbero fatto per il regno di Dio, però sembra fosse per loro stessi, vedete? E non funzionerà, nessuna cosa egoista funzionerà. I vostri motivi e obiettivi devono essere esattamente e perfettamente giusti. Allora avrete fede per chiedere. Se il nostro cuore non ci condanna, allora abbiamo fiducia, vedete? Vedete, dobbiamo avere fiducia. Io voglio questo per l'onore e la gloria di Dio. Allora la fede ha un canale in cui muoversi. Se non è così, allora avete fede mentale, intellettuale e non fede genuina da Dio. Quella fede intellettuale non vi porterà da nessuna parte. Potrebbe emozionarvi, ma non vi porterà alla guarigione che cercate. Così Giobbe controllò se stesso con la fede genuina che Dio gli aveva dato, per cui era giusto, perché aveva fatto tutto ciò che Dio gli aveva chiesto di fare. Ora, quando si pregherà per noi, per le nostre malattie, mi chiedo se abbiamo fatto ogni cosa che Dio ci chiede di fare. Abbiamo seguito ogni iota della scrittura? Abbiamo dato a Lui i nostri cuori e le nostre vite in servizio? Qual è la ragione per cui volete essere guariti? Ecco perché non potete avere abbastanza fede, capite? Perché forse non avete fatto questa cosa verso Dio sinceramente dal vostro cuore. Come fece Ezechia, diede a Dio la ragione e gli voleva mettere a posto il suo regno. E Dio gli mandò in risposta il suo profeta e gli parlò e sarebbe stato guarito, vedete? Ma prima dovete mettere a posto quelle cose. Quindi poi, non appena andate in questi luoghi e sapete che vi è stato rivelato dalla parola di Dio, per rivelazione, da ciò che la parola che Dio vi richiede di fare, allora avete fede, fede genuina. Ora, come Abram, quando aveva 99 anni, credo Genesi 17, Dio apparve a questo vecchio, ora di 99 anni, quando ne aveva quasi 100, che era stato tutti questi anni ad aspettare quella promessa, gli apparve nel nome di El Shaddai, il pettoruto. E che incoraggiamento fu, eppure la promessa non fu adempiuta allora. Ma Abram, io sono il Dio onnipotente, El Shaddai, colui che dà forza, il Dio pettoruto. Come vi ho detto prima, come il bambino che si agita ed è malato e piange e giace sul seno di sua madre, e trae da lei la sua forza nutrendosi. Perché mentre viene allattato è soddisfatto, poiché l'unico accesso che ha e di cui sa è il seno della mamma. Non conosce una dose di medicina? Potreste dargli una dose di medicina? Lui strillerebbe e piangerebbe. Fategli un'iniezione sul braccio e continuerebbe. Ma l'unico accesso per soddisfarlo è il seno della mamma. Ed egli disse: Abram, tu sei vecchio, la tua forza è finita, le tue braccia sono avvizzite, la tua virilità non c'è più, ma io sono tua madre. Prendi solo la mia promessa e sii soddisfatto mentre stai aspettando. Riposati. Ora ecco come ogni credente: non preoccupatevi quanto il cancro vi abbia presi, quanto a lungo siete stati seduti in una sedia a rotelle, una di quelle cose, se solo potete afferrare quella rivelazione da Dio. Allora sarete soddisfatti sapendo che accadrà, poiché la fede aspetta pazientemente la promessa. Capite? Giobbe sapeva di essere giusto. Quando scopriamo qui nelle scritture che c'erano questi tizi, vennero da lui i suoi membri di chiesa. Tutto quello che una volta gli sembrava caro si era rivolto contro di lui e cercò di accusarlo di essere un peccatore segreto, perché gli erano capitate tutte queste cose. Ancora oggi sentite persone dire: te l'avevo detto, guardatelo, vedete cosa? Quella non è affatto la verità. A volte è Dio che mette il suo popolo alla prova. In questo caso era Dio che mise Giobbe alla prova, il miglior uomo che c'era sulla terra a quel tempo. Ora, egli dunque lo stava sostenendo poiché sapeva che Giobbe era un profeta che aveva una visione da Dio, che aveva fatto esattamente ciò che Dio gli aveva detto di fare a lui. Dio era obbligato a mantenere la sua promessa verso di lui. Oh, tutti i cristiani devono essere così. Quando giunge l'ultima lotta della nostra vita, i rantoli della morte sono nella nostra gola. Dobbiamo rimanere ancora saldi e ricordarci che Dio disse: io vi risorgerò di nuovo nell'ultimo giorno. Vedete, dobbiamo tenere quella, la nostra testimonianza, il nostro posto in Cristo, la nostra posizione, ciò che siamo, sapendo che abbiamo osservato ogni parola del suo comandamento. Benedetti coloro che compiono i suoi comandamenti affinché possano avere il diritto di entrare, vedete? E quando sappiamo che non importa quello che chiunque abbia detto, abbiamo osservato ogni comandamento che vediamo nella Bibbia, che Dio ci ha fatto, ci ha detto di fare, con riverenza e amore e rispetto verso il Creatore che ha scritto la Bibbia. Diciamo, l'hanno scritta uomini avanti, mossi dallo Spirito Santo, l'hanno scritta, vedete, l'ha scritta Dio tramite l'uomo, come un profeta parla la sua parola, non è la parola del profeta, è la parola di Dio, vedete, tramite il profeta, ecco perché essa deve compiersi se è veramente la verità. Ora vediamo questo grande uomo, e ricordate, Giobbe non aveva alcuna Bibbia da leggere nel suo giorno, no, si basava solo sull'ispirazione, era un profeta da cui viene la parola del Signore. Doveva solo essere ispirato perché conosceva la sua posizione di essere il profeta di Dio. Ora la sola cosa che doveva accadere era che l'ispirazione lo colpisse e allora sapeva che ciò che aveva detto sarebbe accaduto poiché era per ispirazione. Ecco ciò che la Chiesa, se è in ordine, posta in ordine, solo alla meccanica pronta, allora ha solo bisogno della dinamica. Stasera, se prepariamo la dinamica, mettiamo a posto i nostri cuori, le cose che dobbiamo fare, seguiamo ogni parola, seguiamo Lui nel battesimo, la seguiamo in ogni ordine che ci ha detto di compiere, teniamo ogni meccanica pronta e restiamo là, allora siamo pronti affinché la dinamica sia accesa e solo Dio può farlo. Ed è far scendere nel vostro cuore quella fede che dice: ora io sono guarito. Allora non fa alcuna differenza quali siano le circostanze, voi siete comunque guariti, poiché fede, per fede siete guariti. Lui aveva un canale di comunicazione con Dio che aveva ricevuto per ispirazione, aveva un modo di mettersi da parte e lasciare entrare Dio e sapeva di essere giustificato. Era un dono per il popolo, non per Giobbe, ma per il popolo. È ciò che sono tutti i doni divini per servire il popolo di Dio. Non tutti sono ordinati ad essere profeta. Non tutti voi non siete ordinati a pregare per i malati. Non tutti loro sono ordinati ad essere pastori e così via. Ma è un canale che Dio ha aperto per loro. Ed è come avevamo stamane nella lezione che lui... Un uomo non ha nessun diritto di deviare nel canale dell'uomo vicino. Non importa quanto sia ispirato, quanto sembri, quanto bene... Quanti erano nella riunione stamane? Vediamo le vostre mani, vedete? Vedete, non potete. C'era Davide, tanto ispirato quanto possibile. Tutto il popolo acclamava e glorificava Dio per una ragione che sembrava esattamente la scrittura. Ma lui era la persona sbagliata. Quell'ispirazione avrebbe dovuto venire a Nathan, non a Davide, vedete. Lui non consultò Nathan. Vedete cosa accadde? Vedete, abbiamo... Dio disse che egli non fa nulla finché non lo rivela ai suoi servitori, i profeti. E Giobbe era questo profeta in questo giorno. Ora, la sola cosa che Dio aveva fatto a Giobbe, ciò che gli dava sempre saggezza è la sua parola e l'ispirazione. Lui non poteva ricevere alcuna ispirazione. Lui però conosceva tutta la sua meccanica, aveva offerto l'olocausto, aveva fatto tutto quello che sapeva essere giusto, ma non riusciva a ricevere una parola da Dio, ma il diavolo non poté spostarlo. Eccovi! Ora è così, quando si è pregato per voi, non dovete tornare attraverso una fila o che qualcun altro preghi per voi, quando sapete di aver fatto esattamente ciò che Dio vi ha detto di fare, vedete? Allora aspettate che quel canale di ispirazione si apra per voi e ora sono guarito. Quando scende là dentro, allora è tutto fatto. Oh, non avete bisogno di nessuna fila di preghiera né altro. È fatta. Vi è stato rivelato, vedete. Proprio come il vecchio profeta alla venuta del Signore Gesù, scopriamo che gli fu rivelato al vecchio saggio che lui non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. E lo credeva e lo aspettava. E le persone pensavano che fosse pazzo, che il vecchio aveva perduto il senno. Ma lui lo credeva lo stesso. Niente poteva scuoterlo da questo. Sapeva che Dio glielo aveva rivelato, poiché la Bibbia disse gli fu rivelato dallo Spirito Santo. Simeone entrò nel tempio in quel momento, si avvicinò e diede gloria a Dio e disse: che il tuo servo si diparta in pace. Quando sollevò il piccolo, i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Vedete, sapeva che lo avrebbe visto. Non importa quanti bimbi visitasse ogni giorno, sapeva che Dio gli aveva rivelato che prima di morire avrebbe visto il Cristo. Simeone, lo credette. Ora, quando è rivelata a voi che voi stessi avete ricevuto la promessa di Dio, l'ispirazione, essendo cristiani, vi colpisce, non avete neanche bisogno di una fila di preghiera. La cosa, la sola cosa di cui avete bisogno è aprire il cuore quando tutta la meccanica è pronta e lasciare entrare l'ispirazione, ed allora nulla può farvi cambiare idea, ce l'avete. Al di fuori di questo non servirà a niente. Ora notate, Giobbe aveva bisogno di un canale di ispirazione, lo aveva aperto, aveva un canale per comunicare con Dio tramite la sua ispirazione, aveva un modo per muoversi e lasciare entrare la parola di Dio. Notate come essi venivano dall'est e dall'ovest per consultarlo. Le persone lo cercavano perché sapevano che quello che Giobbe diceva era la verità. Sapevano che quell'uomo diceva la verità, poiché ciò che lui profetizzava era ciò che avveniva. E così le persone venivano dall'est e dall'ovest. Egli disse che quando si recava nelle piazze, i giovani principi orientali si inchinavano davanti a lui solo per udire una parola di consolazione da lui, della sua grande e potente saggezza, poiché sapevano che l'uomo era onesto. Lui non voleva vantarsi, non aveva interessi egoistici, non aveva un'agenda occulta, era solo un profeta onesto davanti a Dio, e avevano fiducia in lui e chiunque veniva dall'est e dall'ovest solo per parlargli un momento. Si parla di lui qui nella Bibbia, ma vedete, gli mancò l'ispirazione che gli svelasse cos'era tutto ciò. Dio lasciò che avvenisse senza svelarglielo. Poi un giorno scopriamo che in questo, cioè il tempo in cui tutti finché potete aiutarli, va benissimo, ma quando vogliono essere in disaccordo con voi, ecco quando sorgono le difficoltà. Ma solo lui sapeva di essere giusto. La sua pulsazione di fede, di udire la parola di Dio parlargli, sapeva che essere la verità. Sì, Signore, conosceva la voce di Dio, nessuno poteva ingannarlo su ciò, perché la conosceva. Essa, ma quando voi vi viene rivelato qualcosa che forse è contrario a ciò che la gente pensa, ora parlo nella linea dei profeti. Quando è Dio che rivela qualcosa, per cui semmai c'è un segreto che esce da Dio per essere reso noto al popolo, non verrà mai mediante un seminario, non verrà mai mediante un gruppo di persone, non è mai venuto così. Esso verrà sempre venuto e verrà tramite un individuo, un profeta. Amos 3:7, vedete, il Signore non fa nulla se prima non lo rivela mediante i suoi profeti. E ora Giobbe aveva qualcosa che non andava in lui, ma non riusciva a ricevere su di sé l'ispirazione e ciò lo turbava. E quando siete in quel tipo di problema, e quando il nemico si muove, quasi in ogni amico che avete, e iniziarono ad accusarlo, oh, deve essere stata una cosa miserabile per lui sapere che i suoi amici lo accusavano. Satana poi va ad unirsi col nemico. Ecco quando arriva Satana: lasciamelo avere e farò sì che ti maledica nella tua... Gli farò rinnegare il suo messaggio. Farò sì che ti maledica, lo farò tornare indietro e dire: esso era tutto errato. Poi lo mise alla prova con ogni cosa che poteva, fino a tutti i grandi uomini e gli amici che aveva una volta. Ma Giobbe rimase fermo, poiché sapeva di aver udito la voce di Dio. Oh Dio, aiutami domani sera che possa portare quelle ali di una colomba. Ho udito la voce di Dio dire qualcosa ed accadrà in quel modo. Proprio come sono accadute queste altre cose, ciò accadrà. Ora Giobbe sapeva che sarebbe accaduto e sapeva che Dio gli aveva detto che era giusto, ma essi lo ritenevano un peccatore, così lui poi attese l'ispirazione. Satana fece arrivare tutte le persone, passò i suoi cosiddetti consolatori e lo accusarono, ma non lo smossero per niente. Ma quando la parola di Dio divenne rivendicata per lui, egli aveva udito parlare di Dio con le sue orecchie, ma un giorno, trovandosi nel suo punto più basso, e mentre era seduto là e tutti lo accusavano, anche sua moglie gli diceva che era sbagliato, si grattava le pustole, e Eliù scese e lo rimproverò d'essere egoista per il modo in cui accusava Dio e così via. E allora fu in quel momento che l'ispirazione lo colpì. Ecco, quando i fulmini cominciarono a lampeggiare, i tuoni cominciarono a rombare, ecco quando l'ispirazione colpì il profeta. E lui si alzò e disse: io so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni egli starà su questa terra. Anche se i vermi distruggeranno questo corpo, non di meno nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò da me stesso. Lui vide, lui aveva parlato degli alberi, della vita botanica, come muore e rivive, l'acqua la riporta di nuovo, l'odore dell'acqua, la fragranza dell'acqua, gli effetti dell'acqua versati su un albero o qualcosa, un seme che entra nel suolo. Disse: ma un uomo giace e lascia lo spirito, i suoi figli vengono ad onorarlo ed egli non lo vede. Oh, che tu mi nasconda pur sottoterra, Giobbe 14, finché l'ira tua sia passata. Disse: ma se un uomo muore, rivivrà egli? Aspetterò tutto il tempo assegnato alla mia vita finché verrà il mio cambiamento. Tu mi chiamerai ed io risponderò, mi hai posto dei termini che non posso oltrepassare, e così via. Lui sapeva tutte queste cose, osservava la vita dell'albero, ma cosa capitava ad un uomo quando moriva? Lui non risorgeva di nuovo, così Dio gli stava mostrando questo Redentore. Lui voleva vedere se c'era qualcuno che potesse intercedere per lui. Lui aveva interceduto per molte persone, ma ora c'è qualcuno che possa parlare per lui? Potrebbe qualcuno mettere la mano su Giobbe o su un uomo peccatore o un Dio santo e fare da collegamento? Potrebbe andare a casa sua e bussare alla sua porta? Aprirebbe lui la porta e gli parlerebbe per un poco? Ma poi, quando l'ispirazione scese nel suo cuore, allora poté vedere Dio, il lampeggiare del fulmine, il rombare del tuono. E quando lo fece, si alzò in piedi e disse: io so che il mio Redentore vive, il mio Redentore, e negli ultimi giorni egli starà sulla terra. Vedete, aveva iniziato a vedere la reazione di Dio verso la sua fede. Ora ci chiediamo se potremmo vedere Dio. C'è un modo in cui potremmo vederlo? Ora era l'unica via che Dio aveva mettere alla prova Giobbe. Lui disse: io avevo con gli orecchi udito parlare di te, ma ora ti vedo, ma ora ti vedo con i miei occhi. La visione dell'invisibile era stata resa evidente. Vide la nuvola avanzare, udì il lampeggiare del fulmine, ovvero lo vide, e vide il rombare del tuono, forse in un giorno chiaro, e vide Dio in quella nuvola, in quel fulmine. Lui poteva vedere Dio col suo occhio naturale, vedete, perché l'invisibile fu reso visibile, la visione visibile di altri era dunque rivendicata, chiara per l'occhio naturale. Proprio come fede con opere, su cui abbiamo parlato ieri sera. Abraham non, neanche lui aveva una Bibbia da leggere, ma era profeta, la sua visione, la sua fede. E per altri sembrava sbagliato che pensasse così, che pensasse che avrebbero avuto un bambino. Eppure ebbero il bambino, perché la sua visione del bambino era ciò di cui stava parlando. Io lo avrò, io lo avrò. Ma quando il bambino nacque, allora le altre persone poterono vedere con gli occhi ciò che lui vide in una visione. E quando agite su ciò che credete nel vostro cuore, allora le persone riconoscono Dio e riconoscono ciò che vi sta avvenendo dal modo in cui agite. Ecco come vedete Dio con gli occhi. ma per lui tutto quello che aveva fatto di buono, tutto quello che aveva fatto per altri, gli serviva qualcuno che intercedesse per lui. Quando giunse la nascita del bambino Isacco, l'ispirazione che lo aveva guidato a questo aveva rivendicato la sua visione, al punto che le persone potevano vedere che quello che lui aveva visto in una visione era davvero la verità. Ora, a volte queste grandi pulsazioni di fede vengono proprio in tempo di crisi. Di solito è la crisi che ci spinge a questo. Fu una crisi che spinse Giobbe a questo. Ebbene, era la fine della sua vita. I suoi figli erano morti, i suoi cammelli e tutti i suoi beni erano perduti e distrutti. E la sua stessa vita, lui era coperto di ulcere dalla sommità del capo alle piante dei piedi. Era una crisi in cui spinse se stesso. Ecco dove l'ispirazione lo colpì. Oh, uomini e donne, stasera, se poteste guardare attorno e vedere quanto vicini siamo alla venuta del Signore, voi che avete rinviato il battesimo dello Spirito Santo, forse avete confidato su qualche sensazione o su qualcosa che avete fatto che Satana può imitare e non riuscite ad avere il vero Spirito in voi per andare fino in fondo nelle promesse di Dio. Come può un uomo che pretende di avere lo Spirito Santo negare una parola di questa Bibbia nell'essere non giusta? Non potete farlo. Non importa quanto siate religiosi, di quante chiese siate membri, su quanti libri sia il vostro nome, se quel genuino Spirito Santo è in voi, che è questa parola manifestata, voi vedrete il messaggio e l'ora, perché è lo Spirito Santo che lo compie. Ma deve esserci qualcosa che lo accenda, deve colpirvi l'ispirazione. E se c'è, se versate l'acqua per terra, e là dentro non c'è seme a cui arrivare, come può produrre qualcosa? Ma non c'è niente da produrre, significa che solo gli eletti di Dio lo vedranno. Gli eletti di Dio lo videro al tempo di Noè, al tempo di Mosè, al tempo di Gesù, al tempo degli apostoli, al tempo di Lutero, al tempo di Wesley, al tempo dei pentecostali, perché quello era il seme che era sulla terra quando fu riversata questa ispirazione. Ora, mentre viene riversata l'ispirazione per radunare insieme la sposa, sono solo gli eletti che lo vedranno. Gesù disse: ti ringrazio, Padre, che tu hai nascoste queste cose agli occhi dei savi e intendenti e le hai rivelate a piccoli fanciulli tali che imparano. Ora deve colpirlo l'ispirazione. Ora, quando l'ispirazione lo colpì, lo concluse, allora lui lo aveva. Ora scopriamo che viene un tempo di queste crisi quando la pressione è in atto. E guardatevi attorno oggi, guardate la condizione in cui viviamo. Non stiamo vivendo in una moderna Sodoma e Gomorra? Il mondo non è tornato a ciò? Era un mondo gentile che allora venne distrutto dal fuoco. Non disse Gesù in San Luca al 17 capitolo, 28, 29 e 30 versetto che come fu ai giorni di Sodoma? Così sarà la venuta del figlio dell'uomo quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Cos'è un rivelato? È un segreto reso noto, una rivelazione. Deve rivelare o rendere noto un segreto. Ora, queste cose che sono state nascoste durante tutte le epoche della Chiesa saranno ora rivelate, rese note. Ora potremmo dirlo, ma se Dio non l'ha sostenuto, allora è sbagliato. Vedete, Dio non ha bisogno di nessuno per interpretare la sua parola. Egli è il proprio interprete. Egli disse, una vergine concepirà, e lei concepì. Disse, sia la luce, e ci fu. E noi non viviamo nell'epoca di Lutero, l'epoca di Wesley, nell'epoca pentecostale. L'epoca pentecostale era solo una restaurazione dei doni che sono tornati alla Chiesa. Ma noi viviamo sul far della sera, viviamo in un tempo della chiamata fuori della sposa. E proprio come fu difficile per i cattolici vedere Lutero e quelli di Lutero vedere Wesley e i quelli di Wesley vedere l'epoca pentecostale, così è difficile per i pentecostali vedere questa epoca. È sempre stato in quel modo perché esso viene riversato su un seme eletto. È soltanto quello, è ciò che la Bibbia insegna. Non possono vederlo. Gesù persino pregò per loro e disse, essi erano ciechi, non lo sapevano. Apocalisse ci dice che in quest'epoca laodiciana, quando lui fu messo fuori dalla chiesa, che sono nudi, poveri, miserabili, ciechi e non lo sanno. Si ripete, non possono vederlo, non possono capirlo, sono così avanzati nelle tradizioni. Ma ricordate la parola di Dio promessa dalla bocca di Gesù Cristo, lo stesso Dio che parlò la creazione all'esistenza. Fu colui che prima della fondazione del mondo disse le parole, e sia, e ci fu, poiché egli disse, egli era nel mondo, ed il mondo fu fatto per mezzo di lui, ed il mondo non l'ha conosciuto. Ma a tutti quelli che l'hanno riconosciuto, allora ha dato il potere di diventare figli di Dio, il creatore stesso, e proprio lo stesso creatore, quando risuscitò Lazzaro dai morti, disse, non pensate che sia strano, poiché verrà l'ora in cui, quando tutti quelli che sono nella tomba udranno la voce del figlio dell'uomo ed usciranno. Lo stesso Dio che disse sia la luce, disse la voce del figlio dell'uomo avrebbe risvegliato coloro che sono nella tomba. Deve accadere nella sua stagione. Egli disse ci siano maschio e femmine e così via e tutto questo anni e centinaia di anni prima che accadesse. L'ispirazione colpì il profeta Isaia, disse un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, il suo nome sarà chiamato consigliere, principe della pace, il Dio forte, il padre dell'eternità. Passarono anni, mesi, anni, giorni, settimane, passarono gli anni, centinaia di anni, passarono 800 anni dopo, l'Emmanuele nacque da una vergine. Perché? E perché fu detto dalle labbra del profeta unto di Dio, produsse un seme. Vedete, e in quella grande ora disse, cercherete, mi chiedete una visione, un segno. Egli disse, darò loro un segno eterno, una vergine concepirà un segno eterno. Ora, troviamo che in quelle ore di vera tensione, che è di solito quando entra lo Spirito di Dio, egli lasciò che i ragazzi ebrei andassero proprio nella fornace ardente prima di muovere un dito. Ma quando si muove, si muove. Ora, notiamo qui che in Luca, il 17 capitolo e il 30 versetto, egli disse, negli ultimi giorni il figlio dell'uomo si sarebbe rivelato come si rivelò proprio prima di Sodoma e Gomorra e ci sarebbero state le stesse condizioni. Egli parlò di Mosè, non di Mosè, ma di Noè. Come le persone mangiavano, bevevano e così via, prendendo e dando mogli. Poi egli fece il giro, disse, ora come fu ai giorni di Lot, così sarà il tempo in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato. Ora guardate, il figlio dell'uomo fu rivelato al gruppo di Abraham come un uomo, un profeta in una forma di carne umana. Un uomo ordinario con polvere sui vestiti, e Abraham lo chiamò Elohim. Ora Gesù qui promette che negli ultimi giorni il figlio dell'uomo sarà rivelato di nuovo a quello stesso tipo di gruppo, la progenie reale di Abraham appena prima che scende il fuoco. Ricordate, la Chiesa non ricevette nessun altro testimone, né Abraham e gli altri. Il figlio promesso che stavano aspettando fu portato subito dopo quello. E la Chiesa sta aspettando il figlio promesso. Egli verrà direttamente dopo i giorni di questo ministero e gli sarà rivelato dai cieli. Ora, lo vediamo troppo chiaramente. Deve esserlo. Ora, l'unica cosa che deve esserci è qualcosa che pulsa, entra in un uomo. Dio rivendica, gli dice, gli mostra che quella è la cosa che accada e che state per... Come fece Mosè, lui non voleva liberare quei figli, ma Dio gli parlò in un pruno ardente. Lui non voleva andare, però dovette andare. Mosè aveva udito che lui era il grande Geova, ma poi poté vederlo. Egli era nella forma della colonna di fuoco. Io ho udito parlare di te, ma ora ti vedo. In cosa lo vide? La sua parola rivendicata. Dio disse ad Abram che il suo popolo avrebbe soggiornato in un paese straniero per 400 anni, ma che li avrebbe condotti fuori con mano potente. E notate, questo pruno ardente diede rivendicazione di ciò che il profeta Abram aveva detto che sarebbe avvenuto. Mosè disse, io ho udito di questo, ma ora lo vedo. Ora, noi abbiamo udito che negli ultimi giorni il figlio dell'uomo verrà fra il suo popolo e si rivelerà al popolo, nello stesso modo in cui si rivelò nel, appena prima della distruzione di Sodoma. Il figlio dell'uomo, cosa fece lui? Egli conosceva i segreti che erano nel cuore di Sara, inoltre diede la promessa ad Abram. Abram aveva udito la voce di Dio. Forse poteva averlo visto in molti diversi modi, non so come egli gli parlasse, tramite sogno, tramite profezie, ma questa volta lo vide. Io ho udito di te, ma ora ti vedo. E la Chiesa ha udito di Dio, ha letto di Lui, e ciò che Egli fece, e le promesse che fece, ma ora lo vediamo coi nostri occhi, proprio come vide Giobbe. Io ho udito di te, ma ora ti vedo. Mai! Che differenza! Mosè in quella crisi gridò, e noi scopriamo in Esodo il 14 capitolo, il 13 versetto e fino al 16 versetto, Mosè là in quella grande tensione coi figli di Israele. L'ispirazione lo colpì ed egli disse ciò che doveva dire, non sapendo di averlo detto, vedete. State calmi e guardate la salvezza di Dio. Dio non gli aveva ancora parlato, capite? L'ispirazione lo colpì. Dissero, perché ci hai condotti qui fuori? Saremmo dovuti morire in Egitto. Forse non c'erano tombe laggiù. Ci porti qui fuori e ci fai morire. Avremmo potuto vivere in pace come schiavi fino alla morte. Tu invece ci hai condotti qui fuori. Mosè, un profeta, sapendo di avere accesso a Dio, fu ispirato e disse, state calmi e vedrete la salvezza di Dio. Poiché gli egiziani che vedete oggi non li vedrete mai più. Come sapeva che sarebbe accaduto? Come faceva a saperlo? Lui non sapeva cosa diceva. Ma subito dopo averlo pronunciato, Dio gli disse come farlo. Disse, Mosè, non gridare a me, prendi in mano il tuo bastone e stendilo sopra il mare e di ai figli di Israele di camminare. Amen. L'ispirazione. Ecco come vi colpisce se siete malati. Ecco come vi colpisce se siete afflitti. Qualcosa vi viene rivelato e vedete che è stato rivelato. Alzate la voce, io sono guarito. Allora Dio vi dice cosa fare. Alzati e cominci a camminare. Amen. Allora è tutto passato quando potete farlo in quel modo. Ecco come Dio lo compie. Allora vedete Dio manifestato attraverso voi stessi. Fu Dio che gli disse di farlo. Ora, dunque tutti quelli che erano presenti, tutto Israele che era presente, vide l'ispirazione che colpì Mosè. Coi loro stessi occhi videro Dio soffiare indietro quell'acqua da una parte all'altra e quella colonna di fuoco li condusse proprio attraverso il mare. Lui aveva udito di Dio, allora essi videro Dio. Giosuè era in un'ora di crisi quando gli eserciti erano sbaragliati ed il sole stava tramontando. Giosuè era un profeta e sapeva che se quegli eserciti avessero avuto l'occasione di riunirsi di nuovo e venirgli contro, lui avrebbe perso altri uomini. Così in quell'ora di crisi, quando qualcosa doveva essere fatto, c'era solo una cosa: se avesse potuto metterli in fuga, li avrebbe sbaragliati tutti. Ma non c'era abbastanza luce per farlo. Così Giosuè si alzò le mani, disse: sole, fermati, e luna, resta sospesa su Ayalon finché non terminerò questa battaglia. E il sole si fermò. Loro sentirono Giosuè parlare e poi videro Dio con i loro stessi occhi in azione. Vero? Vedete, naturalmente era un paradosso vedere qualcosa che sembra essere impossibile, eppure è vero. Ma il sole si fermò, dice la Bibbia. Non so cosa voi pensiate, che pensate che il mondo girasse ora, ma ad ogni modo il sole si fermò. Probabilmente Giosuè non cercò mai di capire come lo avrebbe fatto, come Dio lo avrebbe fatto. La sola cosa che disse fu: sole, fermati. Egli lo disse, forse senza sapere cosa stava dicendo, perché fu Dio che glielo diede ed egli lo compì. La stessa cosa in Marco 11:23: se dite a questo monte spostati e non dubitate in cuor vostro, ma credete che ciò che avete detto avverrà, potrete avere ciò che avete detto. Ma non potete stare là naspando nella vostra mente a dirlo, dovete essere ispirati a dirlo. Amen. Scusate l'espressione, ma quel giorno, seduto là nel bosco, e Dio è mio giudice, potrei cadere morto su questo pulpito. Quando quella scrittura mi aveva sbalordito per tutta la vita, seduto là quel mattino nel bosco, e ci stavo pensando, e quella voce mi parlò, e gli disse: quella scrittura è come tutte le scritture, è vera. E pensai: ebbene, come potrebbe avvenire? Ed egli disse: disse, parla e sarai in quel modo, non dubitarlo. E stavo parlando a qualcuno molto addentrato nei boschi, nessuno scoiattolo, ero stato là da 3 giorni, là non c'era nessuno scoiattolo, ed ero seduto in un boschetto di platani. Gli scoiattoli non vengono neanche, chiunque vada a caccia di scoiattoli sa che tra i platani non ce ne sono. Ed ero seduto là ed il vento soffiava molto forte, verso le 10 del mattino, e stavo pensando di nuovo. Ed essa disse: stai cacciando e ti servono scoiattoli, come Abramo aveva bisogno di un montone. Pensai: quella mi ha sempre detto la verità, ma questo suona strano. E mi alzai da dove ero seduto, mi guardai attorno: dov'è questa persona che mi sta parlando? Niente, solo vento che soffiava molto forte. Pensai: potrei essermi addormentato o averlo sognato? No, non ero addormentato, ero là in piedi contro l'albero osservando. Dovevo andare a prendere il fratello Woods e il fratello Sotman là dietro. Mancava poco, verso le 10 del mattino, tutti gli agricoltori che lavoravano là fuori raccogliendo gran turco. E la udì di nuovo dire: sei a caccia e hai bisogno di selvaggina, quanti te ne servono? E pensai: ora non voglio eccedere in questo, ne chiederò solo 3 scoiattoli, voglio 3 giovani scoiattoli rossi, voglio quelli. E gli disse: allora pronuncialo. E dissi: prenderò 3 giovani scoiattoli rossi. Egli disse: da che parte vuoi che vengano? Ebbene, pensai, sono arrivato fin qui. Qui c'è qualcosa che mi sta parlando, proprio come voi mi sentite parlare. E Dio in cielo, con questa Bibbia sul mio cuore, sa che è vero. Ed egli disse: ebbene, e scelsi un posto ridicolo, un vecchio ramo secco che pendeva là fuori, a circa 50 yard, dove era atterrato il mio fucile. Dissi: il primo sarà proprio là, ed eccolo là. Mi stropicciai gli occhi e guardai di nuovo, girai il capo e pensai: non voglio sparare ad una visione. Così girai di nuovo lo sguardo e là c'era uno scoiattolo. Misi un proiettile nel mio fucile, puntai e potevo vedere il sfocchio nero, un giovane scoiattolo rosso. Pensai: io forse sto dormendo, io tra qualche minuto mi sveglierò, vedi, lo sto solo sognando. Ebbene, puntai, sparai allo scoiattolo ed esso cadde dal ramo. Pensai: beh, non so, pensai, ebbene, dovrei andare a cercarlo. E andai là, ed esso giaceva là. Lo presi, ed esso usciva sangue. Una visione non sanguina, sapete. Così lo presi, ed era uno scoiattolo. Divenni tutto intorpidito. E mi guardai attorno, dissi: Dio, sei stato tu. Dissi: ti ringrazio per questo. Ora uscirò e... Egli disse: ma tu hai detto... Dubiti di ciò che hai detto? Hai detto che ne avresti presi 3. Ora da dove vuoi che venga il prossimo? Pensai: ebbene, se sto sognando, continuerò. Così io dissi: scelsi un vecchio palo là, un albero che era tutto coperto da quell'edera velenosa. Non c'è mai uno scoiattolo in quella. Così dissi: il prossimo uscirà proprio da quell'edera velenosa. E là c'era quel giovane scoiattolo rosso che mi guardava fisso. Posai il mio fucile, mi stropicciai gli occhi, mi girai di nuovo, pensai, era posto là. Girò la testa di lato. Sparai allo scoiattolo. E poi mi avviai verso casa. Ma disse, hai detto tre. Dubiti di ciò che hai detto? Dissi, no, Signore, non dubito di ciò che ho detto, poiché Tu stai confermando. Questa è una scrittura che mi ha sbalordito. Non se io dico, ma se voi dite. Non se Gesù lo dice, ma se voi lo dite. E pensai, in qualche modo sono entrato in quel canale e so che lui è qui, poiché sono quasi fuori di me. Pensai, questo lo renderò davvero esagerato. Dissi, uno scoiattolo rosso scenderà da quella collina scendendo dritto in questa direzione e proprio vicino a me e andrà a mettersi su quel ramo e guarderà laggiù verso quell'agricoltore. Eccolo scendere la collina e andare dritto a sedersi e guardare l'agricoltore. E gli sparai. Satana mi disse, sai una cosa, il bosco ne è pieno ora, e sedetti là fino alle 12 e non accadde nient'altro. Questo dimostra che quando Dio, egli è lo stesso creatore di cieli e terra. A Jeffersonville ora c'è una famiglia in ascolto chiamata Wright. Il fratello Wood ed io siamo andati a visitarli. Essi fanno il vino della comunione per la chiesa. La piccola Edith era seduta là nella stanza, una ragazzina storpia. Era stata malata per tutta la vita e così avevamo sempre fatto affidamento su Dio che la guarisse. Sua sorella, una vedova, suo marito era stato ucciso. Si chiamava Etty, una cara donna molto umile. E mentre il fratello Banks ed io siamo andati a portarle un coniglio, loro avevano preparato una grossa torta di ciliegie e mi fecero sedere per mangiarla. Eravamo tutti seduti attorno alla tavola, stavamo parlando di questo. Era accaduto solo alcuni giorni prima. E mentre eravamo seduti attorno alla tavola parlando di questo, ad un tratto dissi, cosa potrebbe essere capitato? Dissi, fratello Wright, tu sei un uomo anziano, hai cacciato scoiattoli per tutta la vita. Fratello Shelby, sei un cacciatore di scoiattoli esperto. Fratello Wood, anche tu, io li ho cacciati fin da bambino. Avete mai visto uno scoiattolo in un boschetto di platani e robinia? No, signore, dissi, non c'erano proprio, dissi, l'unica cosa che so è proprio lo stesso Dio. Quando Abramo aveva bisogno di un montone, egli era Geova Giara, egli poteva provvederlo da sé, dissi, credo che si tratti della stessa cosa. E la cara piccoletti seduta là dietro disse, fratello Branham, quella non è altro che la verità. Lei disse la cosa giusta. Quando disse questo, lo Spirito Santo scese di nuovo in quel canale. Tutti loro lo percepirono. Mi alzai e dissi, sorella Hattie, così dice il Signore, tu hai detto la parola giusta, come disse la donna Sirofenicia. Lo Spirito Santo ora mi sta parlando e mi ha detto di darti il desiderio del tuo cuore. Dissi, ora, se sono un servitore di Dio, se è così, accadrà. Se non sono un servitore di Dio, allora sono un bugiardo e non accadrà, sono un ingannatore. Dissi, ora mettilo alla prova e vedrai se è lo Spirito di Dio o meno. Lei disse, fratello Branham, tutti stavano piangendo. Disse, cosa devo chiedere? Dissi, tu hai una sorella storpia seduta lì. Avevo in tasca $20 che lei aveva messo dentro un'offerta per darglieli. La donna non guadagna più di circa $200 all'anno di capitale da quella piccola povera e vecchia fattoria. Lei e i suoi due figli. I suoi figli diventarono regolari ricchi i giorni di scuola, sapete. Ed erano proprio insolenti con loro madre, e 15, 16 anni d'età, e erano là che ridevano di quello che stavo dicendo. E dissi, tu hai un padre e una madre seduti qui che sono anziani. Non hai soldi. Chiedi soldi e vedrai se non ti cadranno in grembo. Chiedi per tua sorella e vedrai se non si alzerà e camminerà. Allora seppi, come Giobbe, c'è proprio qualcosa che vi fa sapere quando lo raggiungete. Dissi, io so, sono qui davanti a circa 10 persone. Dissi, se questo non accade, allora sono un falso profeta. Disse, cosa devo chiedere? Dissi, state a prendere la decisione. Io non posso prendere la tua decisione. Lei si guardò attorno la cara donna e tutto ad un tratto disse, fratello Brennan, il più grande desiderio nel mio cuore è la salvezza dei miei due figli. dissi ti do i tuoi figli nel nome di Gesù Cristo. E quei ragazzi che ridacchiavano, ridevano, prendevano in giro, caddero sulle ginocchia di loro madre ed arresero la loro vita a Dio e furono riempiti con lo Spirito Santo proprio là. Perché? Questa è la verità. Dio ha l'autorità di uccidermi davanti a queste persone in tutta la nazione. Molti di voi qui a Jeffersonville riesco a sentire il tabernacolo risuonare ora. Amen. Poiché sono seduti proprio là ad ascoltare questo, vedete, perché è la verità. Cos'è? E quando Dio, per sua grazia sovrana, ciò accade, al di fuori di quello non accadrà. In quel momento cruciale, pensare agli uomini e alla gente che conosco. Dio che evita tutte le celebrità ed ogni cosa per dare ad una povera piccola umile donna che a malapena sa firmare il proprio nome. E lui conosceva quello che avrebbe chiesto. E quella era la cosa più grande, poiché sua sorella ora è morta, e sua madre e suo padre devono morire. Il denaro sarebbe perito, ma le anime dei suoi figli sono eterne, e quella per loro era l'ora di afferrarla. E non appena dissi ti do i tuoi figli nel nome di Gesù Cristo, essi caddero là sulle ginocchia di loro madre. Quanti qui dentro sanno che questa è la verità? Lo sapete, vedete, proprio così, sì. Perché? Ispirazione! Ora, io ho udito di te che hai potuto creare scoiattoli, ho udito di te che tu potevi creare un montone, ma ora ti vedo con i miei stessi occhi. La manifestazione, la visione resa visibile. Quando Dio promette qualcosa, quello è ciò che farà. Notate. Quando avete un bisogno, forse come Giosuè, lui aveva un bisogno, lui non pensò alle circostanze, lo pronunciò ed era Dio. Credete che il sole si fermò? Anch'io. Come fece a farlo? Non cercate di capirlo, ma lo fece. Giosuè lo fece e alzò le mani. In quel momento cruciale ebbe accesso a Dio e fu ciò che avvenne. Fu al momento giusto. Lo Spirito del Dio vivente aveva visto la necessità di ciò e portò Giosuè a pronunciarlo. Lo stesso Dio vide il bisogno di Abraham. Lo stesso Dio ha visto il bisogno di confermarmi questa scrittura, che anche quella scrittura è vera. Lo stesso Dio ha visto la necessità di quei due ragazzi predestinati e in quel momento egli dimostrò e confermò la sua parola. San Marco 14, vediamo che una donna credette in lui, lei era nel bisogno e aveva visto che lui aveva bisogno che gli fossero lavati i piedi. Lei doveva solo essere ispirata ad entrare in azione. Ora ascoltate attentamente mentre prima di concludere. Lei doveva solo essere ispirata ad entrare in azione perché aveva già sentito parlare di lui. Aveva sentito che egli aveva perdonato i peccati ad una donna, una prostituta, e aveva detto, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Lei aveva sentito parlare di lui, ma ora l'aveva visto. Fu ispirata a servirlo, è l'unica cosa che dovete essere. Lasciate che lo Spirito Santo vi dica che sei un peccatore, che lo Spirito Santo vi dica che sei nell'errore, che lo Spirito Santo vi dimostri tramite la scrittura che sei scritturalmente nell'errore. E cosa? Perché essa si muoverà solo attraverso un canale diretto di ogni scrittura di Dio. Essa non bypasserà per niente. Se lo fate, essa non vi farà alcun bene, poiché lo Spirito Santo può ispirarla per voi. Ma se l'anima non è a posto con Dio, come abbiamo studiato questa settimana, non serve comunque a niente. Ricordate, sorgeranno falsi unti negli ultimi giorni, non falsi Gesù, falsi cristi, unti, e sedurranno gli stessi eletti se fosse possibile. Notate, lei doveva fargli un servizio. Aveva sentito parlare di lui, ora l'aveva visto coi suoi occhi. Lei doveva fare un servizio e non aveva nulla con cui farlo. Così si precipitò avanti lo stesso per fare il servizio. Dio provvide l'acqua e gli asciugamani per lavargli i piedi. Aveva udito di un Dio vivente per tutta la vita, ma ora lo aveva visto coi suoi occhi. Sapeva che era lui e l'ispirazione la colpì e disse, questo è il messaggero. Egli aveva bisogno di un servizio, lei non aveva niente con cui servirlo, i suoi piedi erano sporchi, ma si precipitò avanti lo stesso per fargli un servizio, poiché era ispirata a farlo. Oh, membro di chiesa sviato, uomo, donna, denominazionale, non riuscite a vedere il bisogno che Gesù ha stasera? Se solo l'ispirazione può colpirvi, questa è l'ora per farlo. Ma lei lo vide coi suoi occhi. Gli altri là lo stavano persino deridendo, non credevano al suo messaggio. Francamente l'ospite, il pastore ospite Simone, l'aveva fatto venire per prenderlo in giro. Non credevano che lui fosse profeta. Così allora, quando sembrava che il diavolo avesse agito proprio affinché dicesse questo, lui disse fra sé: se quest'uomo fosse profeta, saprebbe che tipo di donna è ai suoi piedi, se fosse profeta. Vedete, a lui non era neanche rivelato chi egli era. Non poteva esserci alcuna ispirazione che lo colpisse, poiché là non c'era niente da colpire. Però aveva colpito lei. I suoi occhi avevano visto oltre le sue critiche. Vedete, lei credeva che lui era la parola dei profeti. Sapeva che quelle erano tutte le parole dei profeti che erano rivendicate in lui. Lei aveva udito che lui era sulla terra, ma ora lo vede. Guardate cosa fece. Vide la parola fatta carne, il Messia, l'Emmanuele. Quando lei diede sfogo all'impulso della sua fede, della rivelazione di chi egli era nel tempo in cui stava vivendo, che lui era l'agnello di Dio per simili peccatori come lei, si fece avanti per servire ai suoi bisogni senza sapere come l'avrebbe fatto. Ecco come avviene una guarigione genuina: quando vi è rivelato che egli fu ferito per le vostre trasgressioni, piaccato per le vostre iniquità e per le sue lividure, voi siete stati guariti. Quando vi ispira a vedere la sua presenza qui di San Marco 11 o San Luca 17:30, che egli rivelerà se stesso negli ultimi giorni tra il suo popolo in carne umana, come fece davanti a Sodoma, quando lo vedete e qualcosa vi colpisce. Il dottore potrebbe dire: il cancro c'è ancora. Il paziente potrebbe dire: io non so come camminerò, ma camminerò comunque. Non sappiamo come avverrà. Lei andò avanti a servirlo perché l'ispirazione lo colpì, la colpì, che quella era l'ora, quello era il messaggero, quello era il Messia che doveva guarire, e lei lo credette. E lui aveva bisogno che gli venisse fatto un servizio, e lei andò avanti senza nulla che mostrasse che potesse farlo. Lei si basò solo sulla sua ispirazione. Osservate, Dio aprì le fonti delle ghiandole lacrimali nei suoi occhi. Gli stessi occhi che avevano udito, orecchie che lo avevano ascoltato, gli occhi che lo videro si aprirono con gioia. Poi il resto, i lunghi capelli dati da Dio con quelle lacrime che scorrevano. Dio le provvide asciugamani con i suoi capelli e con le sue lacrime. Lei servì i suoi bisogni, il bisogno del Dio vivente. Lei aveva udito di ciò, ma ora l'aveva visto, poteva fargli un servizio. Oh peccatore, perché non fai lo stesso ora quando vedi i bisogni? Che egli ha bisogno di te e del tuo servizio. Ora vedete colui di cui una volta avete udito nella Bibbia. Lo abbiamo visto entrare qui ieri sera e ciò che ha fatto. Lo vediamo riunione dopo riunione e a volte sediamo proprio freddi e indifferenti. Diciamo: sì, so che la Scrittura lo dice, io l'ho visto compiuto, vedete. Non abbiamo entusiasmo, non sembra colpirci giustamente, non sembra esserci qualcosa come se versaste. Prendete un fiammifero e strofinatelo. Se il fiammifero non ha zolfo proprio sulla punta del fiammifero, non si può accendere e potete grattare, 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 ma se qualche sostanza chimica ha guastato lo zolfo là sopra, non si accenderà, non ci sarà alcuna luce. Ma se quella chimica, lo zolfo sarà strofinato contro il metallo, se è ancora là sopra quando lo strofinate, allora si accenderà. E quando la vera, genuina rivendicazione delle scritture di questo messaggio dell'ultimo giorno, e vedete la presenza di Gesù Cristo, poiché avete udito cosa fece nella sua vita, e udite le scritture dire: egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E appena prima che la condizione di Sodoma sia bruciata dall'ira di Dio, vediamo Gesù tornare tra il suo popolo plasmato in carne umana e fare le stesse cose che fece. mai dovrebbe far raggiungere la gloria alle nostre anime. Dovrebbe farci qualcosa. Perché sta scendendo su questo? Avete udito nella Bibbia cosa egli fece? Come la donna toccò la sua veste? Egli si girò e le disse qual era il suo problema e che la sua fede l'aveva sanata. Ora egli promise che avrebbe fatto quella stessa cosa di nuovo appena prima che il mondo sarebbe stato bruciato e che il mondo si sarebbe trovato in una condizione di Sodoma. Il Nuovo Testamento, il profeta, il Dio profeta, il profeta dei profeti, il Dio di tutti i profeti, la pienezza della deità corporale, Dio di manifestato in una carne, il creatore della Genesi, alleluia, è la sua parola, egli disse che sarebbe accaduto. E vediamo la condizione di Sodoma, vediamo il mondo in quella condizione, ora lo vediamo scendere a fare esattamente ciò che disse avrebbe fatto. Ora abbiamo udito di lui, ora lo vediamo. Ho sentito parlare di te con le mie orecchie, ora i miei occhi ti hanno visto. Amen, lo vedo coi miei occhi. Che ora dovrebbe essere? Che tempo dovrebbe essere? La conferma della sua parola. Sempre quando la parola viene confermata, è Dio che parla nella sua parola, rendendosi visibile affinché possiate vedere. Ora ecco una piccola prostituta di strada, lei cade all'altare davanti a Gesù e gli lavò i piedi con le lacrime e li asciugò con i suoi capelli. Dio ha onorato, disse, dovunque questo Vangelo sarà predicato, che questo sia narrato in memoria di lei. Perché? Guardate quanto era sudicia, ma qualcosa la colpì. Lei vide la parola della promessa dal giardino dell'Eden. Questa, la progenie della donna, schiaccerà il capo del serpente. Lei vide il Messia nato da una vergine. Lei udì che lui era nato da una vergine, ma udirono che quell'uomo era sulla terra. Lei udì che c'era un giovane rabbi profeta che guariva i malati. Lei lo credette. Ed eccola scendere la strada andando in giro, guardandosi attorno. E guardò là e vide aver luogo quel grande ricevimento. Sgattaiolò fino alla staccionata e guardò dall'altra parte ed egli era là. Lui era là. Qualcosa disse. È lui. Vedete, era tutto ciò che serviva per ispirarla. Vedete cosa accadde? Lei vide la parola di Dio fatta carne. Aveva udito con gli orecchi, ora vedeva con gli occhi. Ora tutti sanno che abbiamo una promessa della condizione della Chiesa nell'ultimo giorno. La Chiesa, nella sua condizione attuale, non può mai adempiere i comandamenti di Dio, il grande mandato. Non potrebbe mai chiamare fuori la sposa. Chi lo farà? I pentecostali? Direi di no. Nessuno degli altri. Quello è il guscio che è sul frumento. È uscito, sembrava proprio esattamente il grano, ma in esso non c'era frumento. Si apre, ma il grano esce da là. Organizzano, si uccidono, ecco dove muoiono. Sono steli. Ma il frumento è passato da là ed ora ha iniziato a formarsi nella forma della sposa. Il granello di frumento che cade nel terreno durante l'epoca oscura doveva morire. Il detto di quel critico, perché un Dio di misericordia che poteva aprire il Mar Rosso rimase fermo e lasciò che quei poveri cristiani fossero sbranati dai leoni e bruciati e tutto il resto, seduto in alto, proprio come se ridesse di ciò. Il povero ignorantone non sapeva che se il granello di frumento non cade nel terreno dovette morire durante quell'epoca oscura, come ogni altro granello di frumento deve andare sottoterra ed essere sepolto per portare alla luce nella prima riforma quelle due foglie di Lutero, lo stelo. Doveva farsi avanti nei Wesleyani, là fuori, per produrre il polline, le infiorescenze, la grande epoca missionaria. Doveva farsi avanti nei pentecostali per la restaurazione dei doni, quasi per sedurre gli stessi eletti. Somiglia ad un granello di frumento, lo aprite, non c'è proprio frumento là, è solo guscio. Però là in fondo poi cominciano a formare l'organizzazione dell'unità, l'organizzazione della Trinità, l'organizzazione della dualità e l'organizzazione della Chiesa di Dio, e sono tutti organizzati ed è esattamente morte. E ora cosa avviene? Ma è un riparo per il frumento, è cresciuto attraverso ciò del continuo. Ora è iniziato ad allontanarsi il frumento, è iniziato a farsi vedere. Questa non è un'epoca pentecostale, questa è l'epoca degli ultimi giorni, questa è l'epoca della sposa, questa è la luce della sera. Questo è quando Malachia 4 deve adempiersi per seguire il modello di Dio. Questo è Luca 17:30 perché sia adempiuto. Questa è la seconda, e Geremia e tutti gli altri, poiché Gioele ha parlato di questi giorni. Questo è quel giorno, io ho udito Signore e stava arrivando, ma ora lo vedo con i miei occhi. Sebbene molti, quanti falsi imitatori sorgano, quegli Yann e Yambre con tutti i loro trucchi per fare tutto quello che faceva Mosè, non scossero affatto né lui né Aaron. Sapevano dove, come Giobbe, sapevano da chi veniva la loro ispirazione, sapevano che era il così, dice il Signore, e la stessa Bibbia che parlò di loro disse, essi sarebbero venuti negli ultimi giorni, imitatori. Quelle denominazioni religiose, quando qualcosa cominciava, chi cominciò prima, Mosè o gli altri? Se avessero cominciato prima loro, Mosè sarebbe stato l'imitatore. Ora abbiamo ogni tipo di discernitore e ogni altra cosa che cercano di distogliere la vostra mente dalla cosa genuina di Dio, che Dio ha dimostrato essere la verità tramite la sua scrittura. Con i nostri orecchi abbiamo udito parlare d'essa, ora la vediamo coi nostri occhi. Amen. Lo credete? Tutti i nostri cuori. Ispirazione. E in quel giorno, quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato, Figlio dell'uomo, Gesù Cristo, reso manifesto fra il suo popolo. Un uomo scese là davanti ad Abramo e al suo gruppo, solo un uomo dall'aspetto comune, polvere sui suoi vestiti. Questi aveva la schiena girata alla tenda e disse, dov'è tua moglie Sara? Non S-A-R-A-I, S-A-R-A, A-B-R-A-H-A-M, non A-B-R-A-M-O. Chiamò il suo nome, disse, dov'è lei? Disse, lei è nella tenda dietro di te. Disse, io ti visiterò in accordo al tempo della vita. E lei rise fra sé. Disse, perché lei ha riso? Ora, egli lo promise. Quel popolo era il solo che stava aspettando un figlio promesso. Ora, non mi importa quanto le persone in queste denominazioni fingano di stare aspettando Cristo. Le loro azioni dimostrano che non è così, proprio così. Le vostre azioni parlano più forte delle vostre parole. Tutto ciò a cui pensano è fare membri denominazionali, però ci sono alcune persone, uno qui e là, che stanno aspettando la venuta del Signore, stanno osservando comunque. Egli si rivelerà solo a quelli comprenderanno. Solo gli eletti capirono chi egli era. Pensate soltanto, c'erano circa forse 3 milioni di persone giudei sulla terra. Neanche un terzo di essi seppe che egli era là finché egli venne e se ne andò. Vedete? Ma egli si rivelò a coloro che stavano aspettando, Giovanni Battista e gli apostoli che erano stati chiamati da Giovanni e così via, e la cieca Anna nel Tempio. Simeone il sacerdote che gli fu rivelato dallo Spirito Santo che avrebbe visto il Cristo. Tutte quelle famose guide religiose, teologi e altro, ciechi quanto possibile. La pioggia può solo far crescere il seme se il seme è già là. E come voi eravate prima un germe in vostro padre e lui non vi conosceva, eppure eravate in vostro padre. Ma tramite il grembo di vostra madre foste resi manifesta sua somiglianza ed allora egli ha potuto parlarvi. Dio, il grande Dio, se avete vita eterna, allora il germe di vita eterna era in Dio al principio. Ed eravate là, eravate nel suo pensiero, il vostro nome è tutto. Ed egli, per preconoscenza, vi predestinò a vedere questo. E voi che non eravate predestinati non lo vedrete mai. Ma ricordate, nel nome del Signore Gesù, l'ora è giunta. Non volete credergli? Dategli le vostre vite. Devo fermarmi, sono le 9 passate. Chiniamo i capi. I have heard, Lord, of thee. Now I see thee. Io ho udito di te, Signore. Ora ti vedo. Signore Gesù, benedici queste persone mentre aspettano. Now I'm going to ask you a question. I'm going to let the Holy Spirit. Ora vi farò una domanda. Lascerò che lo Spirito Santo, confido che lo farà, investighi le vostre menti. vi provi, provi la vostra anima e veda se credete davvero. E se trovate che là c'è un piccolo dubbio, alzerete la mano, direte: Signore Gesù, lascia che ti veda. Ho udito di te, ma non ti ho mai visto realmente. Lascia che ti veda, crederò. Benissimo, questo è ottimo. Ci sono alcuni qui che non lo conoscono come loro Salvatore. Alzate la mano, dite: se io sono un peccatore, ma se tu solo lascerai che ti veda, Signore Gesù, manifesta questa parola di cui stanno parlando. So che è come ti vide Giobbe, so che è come ti vide Abraham, so che è come ti videro tutti gli altri, poiché era la tua parola promessa che veniva rivendicata. Ho udito ogni tipo di cose, trucchi ogni cosa, ma capisco che c'è un messaggio dell'ultimo giorno nel paese di cui un angelo ha parlato sul fiume nel 1933. Ho udito dei servizi di guarigione che avvengono e so che quando avviene non può stare in quella stessa vecchia routine denominazionale. Non è stato inviato per quello, non è mai rimasto là. E se Mosè fosse venuto, avesse detto: costruiamo un'arca come fece Noè, navigheremo fuori dall'Egitto lungo il fiume. Oh no, vedete? No, lui aveva un messaggio da Dio, lui era la manifestazione. Quel profeta che sorse sulla scena avrebbe dovuto dimostrare ad Israele proprio là. Non avevano avuto profeta da 400 anni. Non avevano avuto profeta, ed ecco che sorge un profeta sulla scena. Avrebbero dovuto sapere che qualcosa stava per accadere. Israele ancora non aveva avuto un profeta per centinaia di anni, ed ecco venire Gesù sulla scena. E la donna al pozzo disse: Signore, vedo che sei profeta. Ora non ne abbiamo avuto uno da 400 anni, perché egli sapeva cosa c'era nel suo cuore, vedete? Ora ci è promesso un'epoca della Chiesa tramite i riformatori, e le abbiamo avute. Ma egli promise in Malachia 4 che avrebbe mantenuto il suo modello in questi ultimi giorni. Ciò sarebbe avvenuto, ricondurre i cuori dei figli alla fede del padre apostolico, per quello stesso scopo. E la Chiesa è così divisa in denominazione, dismi, è così lacerata che è morta, è stata una portatrice. E poi egli promise nell'ora del messaggio del settimo angelo, i sette suggelli sarebbero stati rivelati e i misteri di Dio sarebbero stati dichiarati, Apocalisse 10, quando il settimo angelo inizia a suonare il suo messaggio, non il servizio di guarigione, il messaggio che segue il servizio di guarigione. Gesù era un grand'uomo finché poteva guarire i malati, ma quando disse: io e il Padre mio siamo uno, quello era sbagliato. Giobbe era grande finché non gli capitò qualcosa, vedete? È sempre così. Credete, lo accetterete ora. Alzate la mano e dite: io gli credo, voglio accettarlo. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Questo è ottimo. Ora rimanete seduti in silenzio e pregate solo un momento. Caro Dio, in questo momento solenne sarà un tempo come questo in cui un giorno ci sarà davvero un colpo di tuono ed il Figlio di Dio discenderà dai cieli con un grido, con voce d'arcangelo e la tromba di Dio, i morti in Cristo risorgeranno. E ognuno di noi sa e siamo consapevoli stasera, Padre, che dovremo rispondere di ogni parola che diamo ed ogni parola che diciamo. Persino i pensieri che sono nei nostri cuori ne risponderemo. Ti prego, Dio, nel nome di Gesù, di nettare ogni cuore che è qui dentro. Netta il mio cuore, netta i cuori di queste persone. E possiamo essere pronti, Signore, e possano i nostri occhi spirituali essere aperti stasera per vedere la gloria del Dio Onnipotente. Abbiamo udito di Lui. Oh, Padre Dio, preghiamo che Tu ce lo lascerai vedere. Accordalo, Padre, accorda queste benedizioni. Io prego mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Ricordate nel vostro cuore dove siete seduti, fate il vostro piccolo altare. Dite: Signore Gesù, vieni nel mio cuore ora, dammi qualcosa a cui possa aggrapparmi. Fammi sentire quell'ispirazione che mi dice che Tu sei presente. Ora, che dichiarazione da fare alle persone? Che cosa da fare? Ora chiederò al Signore Dio, chiederò Quanti di voi ricevono i nastri? Avete sentito di che ora è, signori? Abbiamo mostrato quelle riviste altro un anno prima che accadesse? La scienza ne è confusa. Là c'era il Signore Gesù incoronato e con addosso quella parrucca bianca, come vedete nella Bibbia, in Apocalisse 1 e Daniele, il giudice supremo del cielo e della terra. Proprio là, quando la scienza stessa non può neanche vederlo. E all'osservatorio là, all'Università dell'Arizona, giù attraverso il Messico, stanno perlustrando, l'hanno fatto negli ultimi 2 anni, e là vi fu detto sarebbe accaduto prima. Che ne è del terremoto in Alaska? Osservate Hollywood precipitare nel mare. Guardate, vedete se non lo fa. Egli non mi ha mai detto nulla d'errato finora. Essa precipiterà, vedete? E osservate, vedete, se non stiamo vivendo nelle ore conclusive della storia. Nessuno sa quando egli verrà, ma so una cosa, io credo nella mia condizione attuale, se sono nel giusto senno e se non fossi un cristiano, vorrei di certo essere un vero cristiano della Bibbia, non uno denominazionale. Non fate affidamento sul fatto che avete acclamato, l'abbiamo sentito stamane, dimostrato dalla parola di Dio. È del tutto fuori della volontà di Dio, non ha fatto altro che causare morte. Non siate nello stelo, siate nella vita, vedete? Abbiate fede in Dio. Credete che il Dio che fece questa promessa, che egli stesso apparve nel libro di Genesi, ed apparve ad Abramo e compì quel miracolo, quello stesso Dio è stato fatto carne umana, nato da una vergine. Quella era una teofania, naturalmente. Ma poi quando venne in carne umana ed era lo stesso uomo e compiva le stesse cose, non credete che se Dio potesse prendere una persona, come egli promise di fare secondo Malachia 4, un canale tramite cui potrebbe parlare, che egli eseguirà la stessa cosa che la disse avrebbe fatto? Lo credete? Anch'io credo che lo farebbe. Credete che potreste aver fede per toccare la sua veste? La sua fede per toccare la veste? Credete che ora qualcosa è presente che sta parlando al vostro cuore? Che vi direbbe che avete fede per toccare la sua veste? Credete di poterlo fare? Allungate in alto la mano con fede allora, non con emozione, solo assolutamente pura fede non contaminata. Dite solo, Signore, io credo, credo con tutto il cuore. Voglio che tu mi tocchi, poiché io ho udito che tu l'hai fatto. Ora voglio vederlo con i miei occhi. E Dio non posso toccarvi? Serve Dio per toccare. Credete che egli lo farà? Sto guardando dietro proprio qui, alla mia sinistra. Sembra esserci un canale, in un certo modo, come ho detto, che tira in quella direzione. Essendomi rivolto in quella direzione, ora scorre meravigliosamente. È una signora seduta là con suo marito. Non è di qui, è dal Texas, Dallas. Lei soffre, anche suo marito soffre. Lei soffre di una complicazione e ha subito un'operazione, proprio così. Suo marito soffre di qualcosa alla schiena, problema alla schiena. Signore e signora Corbett, dal Texas, Dallas, Texas. Se è così, alzate la mano. Vi sono estraneo, è così? Non c'è modo che io lo sappia. Cos'è? Io avevo con gli orecchi udito parlare di te. Ora ti vedo. Vedete cosa intendo? Chiedete ora a quella coppia. Non li ho mai visti in vita mia. Io avevo con gli orecchi udito parlare di te. Ora ti vedo con i miei occhi. Se potete credere, Dio può provvedere ciò di cui avete bisogno. Quell'uomo seduto là con la mano sul mento, con quell'alta pressione sanguigna, credi che Dio ti farà star bene, signore? Lo credi? Seduto con la mano così, credi che Dio ti guarirà da quell'alta pressione sanguigna? Alza la mano se lo credi. Benissimo, egli lo compie. Non ho mai visto l'uomo in vita mia, non so nulla di lui. Ma avete udito che Gesù disse qui nella Bibbia che avrebbe fatto queste cose. Ora lo vedete. Capite cosa voglio dire? Se puoi credere, tutto è possibile. Solo per coloro che credono.
But if you can believe it, God will grant it.
Serve vera fede genuina per farlo, ma se lo potete credere, Dio lo accorderà. C'è una signora seduta proprio là in fondo che mi guarda, ha un gozzo alla gola. La signora seduta accanto a lei, affinché comprenda, anche quella signora ha alta pressione sanguigna, proprio così. La signora seduta accanto a lei, anche lei ha un problema, e non è di qui, è dell'Arkansas. Lo stanno mancando. Signora Phillips, credi al Signore Gesù Cristo e sii guarita. Credi a Lui con tutto il cuore? Lo accetti? Bene, allora puoi averlo. Ora dite, questo è misterioso. No, no. Gesù disse, ti chiami Simone, sei il figlio di Giona. Esatto. Io avevo con gli orecchi udito parlare di te. Ora ti vedo con i miei occhi. Ora, non vedete cos'è accaduto? Qualcuno seduto proprio là che guarda, credendo, confidando, e tutto ad un tratto accade. Vedete? Ti senti meglio, figliuolo, stasera di quanto ti sentivi ieri sera seduto? È tutto a posto, ora starai bene. Seduto qui, ieri sera sbatteva il capo e tutto il resto. Ora stasera sembra un gentiluomo, vedete? Era un po' confuso su certe cose, ma ora è tutto sistemato, vedete? Sarà tutto a posto, vedete? E in quel giorno il figlio dell'uomo sarà rivelato, vedete? Appena prima che Sodoma sia bruciata. Io avevo con gli orecchi udito parlare di te, ora l'occhio mio ti ha veduto. Ho udito Gesù Cristo dire di averlo promesso, proprio ora vedo quella promessa vivere. Vedete? Io avevo con gli orecchi udito parlare di te, ora l'occhio mio ti ha veduto. Quanti credono che quello sia Lui? Oh Dio! Ora, mentre siamo qui, si sta facendo tardi. Domani sera avremo un grande servizio di guarigione. Il fratello Moore ed io prevediamo di restare qui e pregare per ogni persona che vuole passare per la fila. Ma mentre parlavo stasera ho pensato che avrei fatto solo la chiamata all'altare. Ma poi ho pensato, no, essa là disse, io avevo con gli orecchi udito parlare di te, ora l'occhio mio desidera vederti. Ora egli è qui, lo credete? Ora imponiamo le mani uno sull'altro. Ora ricordate, lo stesso che promise che avrebbe fatto questo disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. L'ha detto lui? Siete credenti? Dite Amen. Ebbene allora lo stesso Dio che fece questa promessa che voi vedete compiere proprio ora, chiedete a chiunque di quelle persone. Non le ho mai viste, non so nulla di loro. Proprio ora non li riconoscerei, vedete? È impossibile per me, ma quella scrittura deve essere adempiuta. Ebbene, se quella viene adempiuta, mostra che ci troviamo negli ultimi tempi. Sapremo che il figlio dell'uomo è pronto ad essere a venire, poiché egli si sta rivelando in carne umana. Esatto? Allora sappiamo che è vero e voi dite d'essere credenti in lui ed avete imposto le mani uno sull'altro. E se le vostre mani sono imposte uno sull'altro, quello stesso figlio di Dio che è qui per fare che questo si realizzi per i vostri occhi, lo stesso figlio è qui per dire essi riceveranno guarigione. Lo stesso figlio di Dio, ho udito che egli ha detto, se i credenti impongono le mani riceveranno guarigione. Le mie orecchie hanno udito questo. Ora lascia che lo vedano i miei occhi. Egli promise di farlo. Ora mentre prego, pregate. Signore Gesù, nel nome del Signore Dio del cielo, lascia scendere il tuo spirito nel cuore di queste persone, quella fede genuina di Dio che confermerà loro questa promessa. E possa il Dio del cielo guarire ciascuno di loro mentre obbediscono ai tuoi comandamenti imponendo le mani uno sull'altro.
Grant
Che sia così, Signore, nel nome di Gesù Cristo, accorda che sia così per la tua gloria. Ora credete di aver ricevuto ciò che avete chiesto? Qualcosa nel vostro cuore ve lo dice? Sentite quel briciolo di ispirazione, dice, ebbene fatta, è compiuto. Il comandamento di Dio ha detto che abbiamo potuto udirlo con l'orecchio, ora possiamo vederlo con l'occhio. Giobbe disse, io avevo con gli orecchi udito parlare di te, ora però ti vedo con i miei occhi. Ora voi lo avete udito tramite la parola, tramite l'udire la parola. La fede viene dall'udire, udire la parola. Ora voi la vedete agire con i vostri occhi. Ora, quello stesso Dio che disse quello quando queste cose dovevano avvenire, che i credenti di questo avrebbero imposto le mani sui malati e avrebbero ricevuto guarigione. Ora è sceso nel vostro cuore che siete guariti? Alzate le mani se è così. Amen. Ecco la vera guarigione apostolica. Lo intendete davvero? Lo credete con tutto il cuore? Alleluia. È tutto ciò che ci serve. Allora alziamoci in piedi e diamogli lode. Grazie, Signore Gesù. Benedetto sia il nome del Signore.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Again. Ye people, for His blood has washed away ye stain.
Ora lo amate? Ora tutti insieme diamogli gloria a tutte voi, genti. Ora guardate, se quello vi è stato rivelato da Dio, nel canale in cui siete stati salvati, lo stesso canale che vi ha detto siete stati salvati, lo stesso canale attraverso cui Dio si è mosso, come si è mosso attraverso Giobbe, di profeti? Egli si è mosso attraverso di voi come cristiano, attraverso quel canale, tramite la sua rivelazione divina che siete guariti, allora non c'è niente che impedisca che ciò accada.
Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away every doubt, washed away every doubt. I will praise Him.
Oh, non lo amate? Ah, quanto è meraviglioso! Con i miei orecchi, Signore, ti ho udito e la fede viene dall'udire. Ora però ti vedo, Dio che si fa riconoscere tra il suo popolo come si fece riconoscere da Abramo. Qui tramite la sua promessa che il figlio dell'uomo si sarebbe rivelato nei giorni in cui il mondo sarebbe entrato in una condizione di Sodoma. E si fecero avanti tre messaggeri, scesero dal cielo. E c'era un gruppo denominazionale giù a Sodoma e un Billy Graham, un Oral Roberts andarono laggiù. E ricordate, come vi ho detto, in nessun punto nella storia della Chiesa c'è stato un messaggero inviato alla Chiesa Universale fino ad ora col nome che termina come Abraham, H-A-M, G-R-A-H-A-M, sei lettere, al mondo, numero d'uomo. Ma Abraham aveva sette lettere nel nome, il numero completo e perfetto di Dio. Vedete? E notate cosa fecero i messaggeri che entrarono là. Predicarono la parola, li chiamarono fuori, dissero loro di ravvedersi. Ma colui che restò con Abram, vedete, compì un miracolo dicendo ad Abram cosa stava facendo e pensando Sara nella tenda dietro di lui. E Gesù, che era colui che era in questa persona, disse: quando il mondo sarà in una condizione di Sodoma com'era allora, il Figlio dell'uomo sarà rivelato di nuovo. E tutte le altre scritture confermano che è così. Il nel principio era là, e la parola era con, e la parola era, e la parola è stata fatta carne ed è abitata tra noi. Esatto? Ora vediamo quella stessa parola promessa di Luca, di Malachia, tutte queste altre promesse di oggi. Fatta carne che abita tra noi, che abbiamo udita coi nostri orecchi, ora lo vediamo coi nostri occhi, che interpreta la sua stessa parola. Non abbiamo bisogno di alcuna interpretazione dell'uomo. Oh, Chiesa del Dio vivente, qui e ai telefoni, svegliati presto prima che sia troppo tardi. Dio vi benedica.
I love him.
Potreste pensare, Chiesa, che state guardando coi vostri occhi la vivente parola di Dio resa manifesta, la promessa dell'ora negli ultimi giorni? Guardando coi vostri occhi la parola vivente che viene interpretata in forma naturale. Dio tra noi. Lo vedo coi miei occhi, colui. Ho udito che lui lo avrebbe fatto. Tutti i vecchi saggi aspettavano questo giorno. Ora lo vediamo manifestato coi nostri occhi. Quanti dei vecchi metodisti che acclamavano battisti e veri genuini pentecostali nella loro epoca hanno desiderato vedere accadere questo. Molti di loro sapevano che sarebbe accaduto, ma noi stasera lo stiamo vedendo accadere. Oh, non lo amate? Ora Gesù disse: da questo sapranno tutti che siete miei discepoli, quando vi amerete l'un l'altro. Così come amiamo Lui, stringiamoci le mani a vicenda e cantiamo: loderò Lui, loderò Lui. Bene.
I will praise you.
Cosa disse la regina di Belsasar davanti al re quella notte? C'è un uomo nel tuo regno che sa sciogliere i dubbi, e lo Spirito Santo stasera è colui che scioglie i dubbi. Lo credete? Cosa vuole lei? Oh, va bene, colui che scioglie i dubbi. Ora il sangue di Cristo toglie ogni macchia, la macchia del dubbio. Al mondo non c'è peccato più grande dell'incredulità, poiché chi non crede è già condannato, è giusto? Chi crede non è condannato. C'è solo un peccato ed è incredulità. Fumare non è peccato, maledire non è peccato, commettere adulterio non è peccato, mentire non è peccato. Quello non è peccato, sono i risultati dell'incredulità. Incredulità, fate ciò perché non credete. Se credete ad essa, non lo fate. Oh, cosa meraviglioso! E il sangue dell'agnello ha lavato via ogni dubbio. Noi crediamo alla sua parola categoricamente. Crediamo che la parola è stata fatta carne. E crediamo che la sua parola è fatta carne dalla rivendicazione della sua presenza. Ora, per confermare la sua parola. La credete? Dio vi benedica. Speriamo di vedermi qui al mattino per un grande tempo nel Signore. Chinati i capi ora e rendo il servizio al fratello Lindsay.